Il fatto è che avete conosciuto quattro balordi dopo che siete diventati famosi. Ma non erano la vostra famiglia, i vostri compagni di scuola, cazzo, i vostri vicini di casa. Queste storie non vi appartengo.
C'erano varie domiciliari in sta palazzina. Uscivo per andargli a comprare in bici le siga. Noi un po' malati di malavita. La prima volta abbiamo seppellito l'erba è marcita. L'uomo non nasce buono, però un po' i miei lo sono. Volte che vorrei essere semplice come loro. E il risultato è che ho rifiutato il mio sangue, che è dimorato di Dio e dello Stato. E rubavo toro, pure se vale poco, se non è inchiodato al suolo. Mezzo per gioco, prove del fuoco ti fanno uomo. Le chance di fare cash erano le stesse, frate, che si creasse la vita nel brodo. Ribellati contro i nostri padri, spaccia reati contro il patrimonio. Prima o poi si viene catturati dagli sbirri o dal lavoro che odi o da un matrimonio. La mia tipa è fine, io le grido che è da lì che vengo. Lo tenessi a mente, lei mi dice sì, forse è lì che allora vuoi marcire. Forse è lì dove ho lasciato il cuore. Tempo perso in sale d'aspetto, nelle caserme e negli ospedali. Mentre aspetti chiami il tuo nome. Siamo soldati fra con le piastrine. Nei globuli e nelle piastrine. Pensi che ci sei dentro, ma sei un visitatore. Non ti peso più un etto, ma peso le persone. Ehi, sono un randagio ora come prima. A disagio con la polizia. Quelle cose che non si dicono ad alta voce. Ma qua tutti sappiamo chi, come, quando e dove. Ehi, una brutta situazione. Ci tengo, se prometto poi mantengo. Appartieni se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Sono un randagio ora come prima, a disagio con la polizia.
Io scapperei da qua, ma passerei dal bar a salutare quella nostalgia mi tratterrà. Io lascio libere le vipere di sibilar. Io sono libero di vivere come mi pare. Essere belli per gli altri senza piacersi. Perdiamo noi stessi ma senza perdere i capelli. E spesso cambi dopo una ragazza. Prima era una sizza, dopo il sesso era una sizza dopo l'altra. Ricordo ancora da bimbo era il temporale. A far tremare il mio cuore, non le puttane. Domiciliari con villa monolocale. Se anche la legge uguale per tutti, nessuno è uguale. Super alcolici fanno super uomini. Fare schifo fino al punto che vomiti. E non mi fotte di nient'altro come i tossici. Taglio il traguardo perché corro con le forbici. Chissà se siamo soli o se c'è un dio. E siamo in due, zio, se non è colpa sua. E il merito è mio. Le mie impronte sotto luci flua. Nasci nel sangue caldo di qualcun altro e muori nel tuo.
Pensi che ci sei dentro, ma sei un visitatore. Non ti peso più un etto, ma peso le persone. Ehi, sono un randagio ora come prima. A disagio con la polizia. Quelle cose che non si dicono ad alta voce. Ma qua tutti sappiamo chi, come, quando e dove. Ehi, una brutta situazione mi calma. Dove tu stai in ansia, io mi rilascio. Appartengo. Io ci tengo, se prometto poi mantengo. Appartieni se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Ehi, sono un randagio ora come prima, a disagio con la polizia.
Bentornati in una nuova puntata di Cosmopolitan.
Ciao a tutti raga, siamo Mauro e Elena,
due diciottenni che proveranno a parlare a altrettanto, a persone altrettanto giovani di temi di attualità.
Esatto. Il tema infatti di questo episodio è la cannabis, la sua legalità e la normativa attualmente vigente in Italia. Sappiamo infatti tutti che pochi mesi fa, se non sbaglio era inizio marzo, giusto?
Sì, in primavera.
Esatto, la Corte Costituzionale ha bocciato un referendum per il quale erano state raccolte più di 600.000 firme, che chiedeva una revisione della normativa attuale che vige in Italia riguardo al possesso, alla coltivazione e allo spaccio della cannabis. Elena, ci sai dire di più?
Esatto, sì, diciamo che oggi affronteremo il tema, vedremo prima quali sono le qual è la legislazione attuale, qual è la proposta del referendum e quali sono state le sue complicazioni che poi hanno portato alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale. Quindi direi di partire innanzitutto dicendo che le norme di attualmente vigenti sono quelle del 2016.
Ok.
Per cui...
Quindi in realtà non dovrebbero neanche essere troppo vecchie, voglio dire, in teoria uno si aspetta che se sono del 2016 potrebbero essere anche, come dire, al passo con i tempi?
Stiamo sempre parlando dell'Italia, in materia legislativa sappiamo non essere sempre sul pezzo, specialmente a livello internazionale, infatti dopo di questo ne parleremo. Ma comunque dicevo che appunto la cannabis light in Italia non è reato per se utilizzata per uso personale, se la quantità del cannabinoide
presente, contenuto.
Esatto, è tra lo 0,2% e lo 0,5%.
Ok, quindi in realtà una percentuale che poi ne annulla l'effetto psicotropo, quindi che di fatto non comporta più l'alterazione che invece procura la cannabis e per cui è nota. Infatti, quindi, ad oggi, in Italia, se si detiene la cannabis, si può incorrere in due tipologie di reati, giusto? Un reato penale è un reato amministrativo. Qual è la differenza? Cos'è che cambia? Cosa succede?
Allora, innanzitutto non è reato amministrativo, ma è sanzione amministrativa. Perché? Sanzione amministrativa vuol dire che di fatto tu hai incorri in conseguenze di tipo pecuniario.
Ok.
Mentre di tipo quindi però quando stiamo parlando di reato stiamo parlando di una pena detentiva, quindi sono due cose completamente diverse, per cui poi andiamo a parlare di codice civile e di codice penale.
È chiaro. Quindi ad oggi in Italia se si detiene massimo 500 mg di principio attivo di cannabis non si incorre nel reato penale. Superate questa soglia, sì. Però c'è da dire che la legislazione in Italia manca un po', è un po' ambigua in alcuni punti. Tant'è vero che sembra che la politica si tolga un po' dalla volontà di venire incontro ai cittadini che richiedono una legislazione più moderna e nuova riguardo
sì,
a questo
direi
tema.
Direi che la situazione in realtà qui è ancora ancora peggiore, direi, perché davanti al referendum, alla sua bocciatura, ma anche davanti alla sua promozione, i partiti sono stati in silenzio, quindi non hanno espresso alcuna opinione in merito, e questo ci fa capire anche un po' la loro esitazione nell'interessarsi di tematiche in realtà concrete e a cui la popolazione richiede,
sì,
per
sì,
cui
sì,
la popolazione richiede attenzione.
Sì, l'impressione forse che noi, soprattutto parlo per la fascia più giovane della popolazione, abbiamo avuto è stata quella di una sorta di menefreghismo da parte della politica, forse, che non ha voluto fare propria una campagna di fatto portata avanti da una grossa fetta di cittadini. E lo stesso si può dire della magistratura, che poi ha bocciato questo referendum per motivazioni tecniche o ideologiche. Il dubbio rimane.
Cioè, rimane, sì, esatto.
Esattamente. Però perché siamo arrivati al punto di chiamare i cittadini, cioè che devono essere stati proprio i cittadini a chiedere questo referendum?
Basta guardare i dati. Infatti, se noi guardiamo i dati ESPAD del 2019, notiamo che il 27% dei giovani tra i 15 e i 16 anni ha fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita. Ma il dato ancora più interessante è che la nostra percentuale è la seconda più alta di Europa, soltanto seconda alla Repubblica Ceca.
Ah, fischia. Dobbiamo anche pensare che in Italia è illegale il consumo di cannabis, quindi il fatto che già quasi il 30% dei giovani ne abbia fatto uso in giovane età ci mette di fronte a una realtà innegabile, il fatto cioè che è facilmente reperibile, non nascondiamolo.
Esatto, infatti molti si sono chiesti, dato che quindi l'utilizzo di questa della cannabis è diffuso, perché non renderlo lecito. Mm-hmm. In particolare il referendum quindi propone, anzi parla della coltivazione, della produzione e del traffico illecito della cannabis. In particolare su due piani, i due piani di cui parlavamo prima, cioè quello della rilevanza penale, quindi del reato vero e proprio, e quello delle sanzioni amministrative,
okay,
quindi pene diciamo pecuniarie, quindi
multe
denaro.
Fondamentalmente.
Esatto, multe.
E E cosa sarebbe cambiato? Cos'è che col referendum sarebbe entrato in vigore rispetto alla legislazione attuale?
Beh, sicuramente si parlava di depenalizzare la coltivazione, quindi eliminare il carcere per coloro che coltivavano la cannabis, chiaramente per uso personale, perché ovviamente lo spaccio è e rimane reato.
Mm-hmm. Capisco. Invece dal punto di vista amministrativo?
Dal punto di vista amministrativo invece stiamo parlando di eliminare sanzioni legate per esempio alla sospensione della patente, quindi alla questione che riguarda coloro che utilizzano queste sostanze e poi si mettono alla guida. Chiaramente ad oggi la patente viene sospesa perché
ovvio, sì, sì.
Le tue capacità di reazione motore
sono fortemente inibite, sì sì.
Esatto, ma comunque bisogna ricordare che la detenzione, la produzione e la fabbricazione diverse di quelle sostanze con uno scopo diverso dall'uso personale rimangono tutte reato.
D'accordo, grazie mille Elena, ma prima di entrare nel merito, nel cuore del dibattito riguardo alle argomentazioni pro e contro, ascoltiamo un po' di musica. In particolar modo vi proponiamo Hotel di Gue Pequeno.
Tra tutte le tigre che conosco, il tuo corpo è primo in top ten. Mentre io palleggio con il mondo, metto i soldi dentro a Moncler. Tanto sai che la notte non dormo, porto la tua amica con te. Possiamo guardare Netflix, facci selfie, puoi rullare come in hotel. Ordinata room service, fumiamo quattro cipressi, finché non svengo prima che mi vengono tutte e due gli occhi guerci. Copro il sensore del fumo con le calze nuove di Veteman, il lusso è normale, russo il caviale, papaveri come in Vietnam. Spegni la tele, non guardo notizie, sono sempre io la notizia. Sul letto conti il mio malloppo, poi sale al galoppo, cavallerizza. L'ansia riempie la stanza, black e ti fletti, ma in realtà aspetti il pusher. So che strada fa l'ora esatta in cui arriva, perché lo faccio viaggiare in Uber. Il mio flow è una rolsa borsa, io mi quoterei in borsa. Gelosa se la tua amica smorza, a te lo do con più forza. Scendo di sotto, poi scendo di sotto e sfondo la slot machine. Ti lascio la visa, due pezzi da 100, così resti sopra e sci. Tutte le tigre che conosco, il tuo corpo è primo in top ten. Mentre io palleggio con il mondo, metto i soldi dentro a Moncler. Tanto sai che la notte non dormo, porta la tua amica con te. Possiamo guardare Netflix, facci selfie, puoi rullare come in hotel. Yeah. Non ho fede sul dito, flow brigante Carlito, nel mio hotel preferito, non sono più gradito. Ha preso fuoco la tenda, ero abbracciato a una sosia di Kendall, in paranoia aspettandomi scenda, pensa se muoio sarò una leggenda. In Italia trendsetter, ne ho sdraiate diverse, quante mamme degli hater, quante tipe dei rapper. Tu vuoi solo un quartier, giù dal jet al quartiere, hai sete, acqua de coco, sai che la pago poco. Nel mio hotel, meglio entra che noi due soli, di notte gli occhiali da sole, magari ad avere due spose. Nel mio hotel, ordina un'altra bottiglia, siamo più caldi in Italia, sulla mia testa matraglia. Tra tutte le tigre che conosco, il tuo corpo è primo in top ten. Mentre io palleggio con il mondo, metto i soldi dentro a Moncler. Tanto sai che la notte non dormo, porto la tua amica con te. Possiamo guardare Netflix, facci selfie, puoi rullare come in hotel. Nel mio hotel, meglio entra che noi due soli, di notte gli occhiali da sole, magari ad avere due spose. Nel mio hotel, ordina un'altra bottiglia, siamo più caldi in Italia, sulla mia testa una taglia.
Eccoci di nuovo. Allora, ci eravamo lasciati proprio parlando del fatto che se fosse passato il referendum, guidare sotto l'effetto di cannabis non avrebbe più comportato la revoca della patente. E questo è proprio una delle argomentazioni più scottanti in merito al referendum, di quelli che maggiormente si sono opposti, no? Nel dire che, detto in termini molto molto spartani, se fosse passato il referendum sarebbe stato possibile guidare strafatti.
Esatto, sicuramente è una delle tematiche, che uno dei punti che più preoccupa coloro che invece si oppongono al referendum.
Esatto. Ma è valido questa argomentazione?
Beh, non dobbiamo esserne così sicuri, non possiamo esserne così sicuri. Infatti, se partiamo sempre dai dati che abbiamo raccolto, in particolare dagli Stati Uniti, ci viene detto che da quando è stata legalizzata la cannabis non c'è stata alcuna variazione statistica per cui gli incidenti stradali sono aumentati, e in particolare per quel motivo. Quindi di fatto gli Stati Uniti, poi lo citeremo, è uno degli stati che ha legalizzato la cannabis per primo, quindi dovrebbe, insomma, questi dati dovrebbero essere forse opposti.
Ok, sì, in effetti è vero. Poi c'è anche da dire che in realtà nel referendum sarebbe venuta meno la sospensione della patente come sanzione amministrativa per chi detiene una piccola quantità di sostanza stupefacente per uso personale, ma la guida in stato di alterazione psicofisica avrebbe continuato ad essere sanzionata penalmente dal codice della strada.
Certamente.
Il che comunque quindi ci fa sentire un po' più sicuri, perché io lo dico sinceramente, da utente della strada, sapere che gli altri possono circolare dopo aver fumato marijuana o cannabis non è che mi mette proprio a mio agio, sinceramente.
No, però attenzione, perché la marijuana non è definita una droga leggera, cosiddetta droga leggera, mentre noi stiamo parlando di droghe leggere.
Ah, è grave errore, già rimproverato.
Ricordiamocelo.
Va bene, va bene. E direttamente collegato a questo tema, cioè quello del maggior numero di incidenti piuttosto che della pericolosità,
dell'inibizione delle capacità psicomotorie di una persona, direi che c'è sicuramente quello che riguarda l'aumento dei costi sanitari. Quindi
esatto,
un'altra preoccupazione che però anche qui diciamo bisogna capirla bene.
È sicuramente vero che facendo uso di una sostanza che può avere degli effetti nocivi sull'apparato nervoso piuttosto che
psicomotorio,
esatto, in generale, potrebbe comportare un maggior carico sul sistema sanitario, perché c'è bisogno di farne un maggiore e più frequente uso per determinate patologie che altrimenti non si sarebbero mai sviluppate senza il consumo di cannabis.
Esatto, tuttavia però anche qui c'è un altro dato sicuramente interessante. Infatti dobbiamo pensare che, parlando per esempio del periodo del proibizionismo, quindi stiamo parlando ancora degli Stati Uniti, in quel periodo chiaramente il consumo di alcol, per esempio, era vietato e quindi le persone si rivolgevano al mercato nero, dove però i prodotti erano di scarsa qualità, erano creati in situazioni, in contesti di scarsa igiene.
Ovvio.
E questo rendeva i prodotti ancora più pericolosi per la salute delle persone.
Esatto.
Invece, se noi pensiamo a una cannabis legalizzata, pensiamo a una cannabis che è sottoposta a dei controlli regolari e perciò, di fatto, migliore per la salute.
Sì, quindi anche il consumatore verrebbe in qualche modo tutelato, proprio perché il prodotto finale che lui consuma è sottoposto a dei controlli di qualità sicuramente migliori di quelli attuali, perché sapendo che, diciamo, il mercato della cannabis è appannaggio quasi esclusivo delle mafie, i metodi di produzione ed elaborazione del prodotto sono quello che sono, voglio dire, uno
controllo qualità.
Esatto. Si sa bene che si sappia cosa fuma, insomma.
Esatto. Inoltre, sempre per quanto riguarda i costi sanitari, in realtà non aumenterebbero, anzi forse dovrebbero aumentare, mi viene da dire, perché infatti il 40% dei detenuti è tossicodipendente e queste persone si trovano nelle carceri invece che in strutture sanitarie apposite. Quindi forse questo aumento dei costi sanitari potrebbe essere in aiuto, potrebbe essere propositivo per un miglioramento anche della situazione delle carceri italiane, che sappiamo essere difficile.
Capisco benissimo cosa vuoi dire. Tra l'altro ci sono altri dati che parlano un po' di che vanno un po' in contrasto con questa argomentazione. Se pensiamo al Canada, altro grande stato dell'America settentrionale in cui la cannabis è legale, dove è possibile osservare come la percentuale di ospedalizzazioni diminuisca in seguito alla legalizzazione del prodotto, proprio perché, essendo tale prodotto certificato e controllato, è meno nocivo per la salute dei suoi consumatori.
Esatto, e non solo, perché il numero dei consumatori stesso si è praticamente dimezzato l'anno dopo la legalizzazione, quindi dal 19,8% al 10,4%. Poi c'è stata una risalita, però sicuramente questi dati ci permettono di capire l'importanza, l'efficacia di un provvedimento di questo tipo.
Mm-hmm. Eppure moltissimi sostengono che la legalizzazione aumenti il consumo tra i giovani e non solo, e questo in effetti è il primo pensiero che anche a me viene da fare, no? In teoria,
intuitivo,
se una sostanza,
diciamo,
è legale, dovrebbe essere consumata maggiormente. Invece ci sono dei dati contro questa argomentazione.
È qua che ci sbagliamo, perché infatti se prendiamo il Portogallo notiamo come abbia la percentuale di consumatori giovani più bassa d'Europa, cioè soltanto il 14%, e guarda caso è uno degli stati che per primo ha decriminalizzato l'utilizzo per uso personale nel 2001.
È sorprendente, se poi si pensa che in Italia la stessa percentuale, ricordiamolo, era del 27%, quindi 13 punti percentuali in più a fronte di una mancata legalizzazione in Italia, quindi
esatto.
Fa ridere ma fa anche riflettere.
Mi chiedo se un approccio di intervento sociale non sia forse un approccio migliore rispetto che uno semplicemente repressivo.
Sì, è vero, anche in questo caso parlavamo prima del sistema sanitario, è anche vero che bisognerebbe pensare forse ad investire dei fondi più nella prevenzione che non nella cura, quindi nel momento in cui una sostanza diventa legale forse diviene anche più facile fare appunto incontri nelle scuole piuttosto che rivolti a differenti fasce d'età che sensibilizzino sui rischi e su tutti gli effetti collaterali dell'utilizzo di una sostanza che però viene controllata dallo Stato e quindi sulla quale si può esercitare un controllo maggiore.
Esatto, sicuramente. Ti direi ora di passare a uno dei punti più salienti di questo referendum.
Forse ho capito cosa ti riferisci.
Esatto, una delle motivazioni per cui questo referendum doveva essere perlomeno proposto ai cittadini. E stiamo parlando delle mafie.
Esatto, perché diciamo che uno degli argomenti che più si è sentito gridare dai promotori del referendum è stato quello: togliamo il mercato della cannabis alle mafie.
Esatto, è veramente così? Beh, sicuramente non possiamo negare che il traffico di stupefacenti sia il bancomat delle mafie, per cui stiamo parlando di introiti come 16,2 miliardi di euro, questo ce lo dice la relazione annuale in Parlamento.
Cavolo, è tantissimo se si pensa poi in relazione al PIL, questo potrebbe essere tutti introiti di fatto per lo Stato italiano, quindi una perdita, insomma, non da poco. Allo stesso tempo si sa che, insomma, il narcotraffico è uno dei principali metodi di guadagno per le mafie, perché c'è una platea di consumatori piuttosto vasta, è un'attività diffusa talmente in maniera talmente capillare che è anche difficile poi risalire all'effettiva organizzazione criminale che sta dietro allo spaccio.
Esatto, diciamo che...
Quindi questo è un problema assolutamente da riconoscere, contro il quale intervenire.
Esatto, in questo caso i promotori del referendum vogliono dimostrare come ancora una volta la legalità sia lo strumento necessario e più efficace per combattere le mafie.
Su questo posso essere d'accordo, ma allo stesso tempo mi viene da fare una considerazione del tipo: è allora per togliere dall'appannaggio delle mafie varie attività illecite che bisogna renderle legale? Per esempio, se parliamo della prostituzione o di qualunque altra attività che è appannaggio delle mafie, solo per far sì che queste attività vadano sotto il controllo dello Stato, vale la pena di renderle legali? Non ci sono comunque dei limiti, dei paletti che bisogna imporre per evitare di sconfinare, di rendere legali attività che di fatto minano i diritti dei cittadini?
È una bella questione.
È un bel problema, perché bisogna, secondo me, schierarsi o completamente per la legalizzazione o, schierandosi contro, fare qualcosa però per evitare allora che la sostanza, benché illegale, venga spacciata e possa entrare nelle mani dei consumatori.
Beh, mi verrebbe da darti una risposta. Prendendo infatti alcuni dati dell'ONU, in particolare dello Human Rights Council del 2021, ci dice che la lotta allo spaccio non si concentra sul grande spacciatore, ma sul consumatore, che è l'anello debole. Quindi di fatto, quando lo Stato vuole in qualche modo togliere denaro alle mafie, lo fa attraverso il consumatore, cioè l'ultima ruota del carro, e chiaramente la più debole. E mi chiedo anche, ma è anche la più efficace?
Su questo forse è difficile ancora trovare una risposta, ma sarebbe bello vedere una politica impegnata da una parte o dall'altra. L'impressione è che ci sia stata una reticenza generale di coloro che, pur essendosi schierati contro, ora, una volta che il referendum non è passato, quindi che la legislazione non è cambiata, non fanno nulla di fatto per abbattere un fenomeno del quale però gli effetti si vedono chiaramente, come riportano i dati ESPAD che abbiamo prima citato.
Esatto. Ma allora ritorniamo all'altra questione di oggi. Perché questo referendum non è passato? Perché? Beh, noi abbiamo individuato in particolare due motivazioni principali. La prima riguarda le convenzioni internazionali. L'Italia, in quanto Stato, deve comunque deve seguire dei trattati.
Degli standard internazionali.
Esatto. Per farvi qualche nome giusto per, stiamo parlando per esempio di convenzione di New York del 61, e vari emendamenti, convenzione di Vienna del 71, eccetera, eccetera. Quindi situazioni di assemblea internazionale in cui si è discusso di queste cose, e in particolare per quanto riguarda il traffico, l'utilizzo, il consumo di stupefacenti, nel 61 si parlava di sanzionare penalmente tutto ciò che riguardasse le sostanze stupefacenti, quindi stiamo parlando del nostro tema, di quello della cannabis, quindi
sì.
È importante, perché il referendum invece parla proprio della depenalizzazione, e quindi
in un certo senso poteva essere interpretato come contraddittorio rispetto a queste convenzioni internazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare.
Esatto. Però anche qui si pone un problema, perché molti altri stati invece queste convenzioni non le hanno seguite.
Le hanno più rispettate.
Esatto, a parte gli stati che abbiamo citato oggi, per esempio, ci sono gli USA, il Canada, ma anche l'Uruguay, Malta che è la nostra vicina di casa. Quindi chiaramente c'è una situazione molto delicata quando si tratta di rispettare o non rispettare dei patti internazionali.
Ma è solo questa la motivazione per cui il referendum non è passato? O solo delle convenzioni internazionali?
Qui la domanda si complica perché in realtà potrebbe darsi che dietro questi tecnicismi ci siano anche delle motivazioni ideologiche, perché di fatto se questi trattati indicano la pena detentiva come necessaria, abbiamo visto che molti stati non lo hanno rispettato e hanno abolito hanno violato questi patti proprio attraverso dei referendum, quindi ancora di nuovo il nostro caso.
Quindi si potrebbe pensare che magari nella Corte Costituzionale c'è qualche giudice che ha presentato queste come scuse o comunque come dei pretesti per poi di fatto bocciare il referendum.
Esatto, pretesti però comunque validi, assolutamente validi, perché si sta parlando di incoerenza qua a livello tecnico, assolutamente. E infatti stiamo parlando per esempio di il secondo punto per cui è stato bocciato il referendum a livello ufficiale è una contraddizione nel cosiddetto quadro sanzionatorio, cioè questa proposta del referendum così come fatta faceva sì che alcune categorie di reati venivano puniti e altri no, perché soltanto alcune parti della legge venivano modificate. Stiamo parlando di una modifica all'articolo 73, ma per esempio un articolo 80 che invece rimaneva identico, e per questo causava dei problemi
mole.
Esatto, perché per esempio poteva venire punito gravemente chi porta piccole quantità di droghe pesanti e non essere punito chi invece porta ingenti quantità di droghe leggere.
È chiaro.
E quindi sicuramente questo è un problema che va affrontato e che ha portato evidentemente, secondo Amato, che è il presidente della Corte Costituzionale, a bocciare la proposta del referendum.
Bene, noi ci lasciamo con la speranza che la politica cerchi comunque di non dimenticare questo tema e si rimbocchi le maniche per trovare delle soluzioni a una legislazione che appare a tutti gli effetti un po' arretrata rispetto ai vicini europei e globali. cercando ovviamente di venire incontro alla esigenza che la cittadinanza ha dimostrato di avere con la raccolta firme.
Secondo me è più che un problema di arretratezza legislativa, qui è un problema forse di mentalità, perché le leggi si possono cambiare, si possono evolvere, si possono modificare, è la mentalità della classe dirigente che spesso è arenata su tematiche, su questioni, con un atteggiamento un po' reazionario che noi giovani forse non riusciamo, facciamo molta fatica a capire.
Senz'altro, senz'altro. E proprio per parlare di gioventù, di spensieratezza e libertà, vi lasciamo con la canzone Young, Wild and Free di Wiz Khalifa.
Is this thing on? Word. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out?
Hey, let me get a lighter,
that's
please.
How it's supposed to be.
Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there.
So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray,
so
hey,
what, we get drunk. So what, we smoke weed, we're just having fun. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, you know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa, put the weed in the J.
So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. And we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. And we all just having fun.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. So what, we get drunk.
So what,
so what, we smoke weed. We're just having fun.
We don't care who sees.
So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah. High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.